Leggiamo in Matteo capitolo 3 e leggeremo dal versetto 1 al versetto 9. Ora in quei giorni viene Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: vi è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Or Giovanni stesso portava un vestito di pelle di camello e una cintura di cuoio intorno ai lombi. Suo cibo erano locuste e miele salvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutta la regione adiacente al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento, e non pensate di dire dentro di voi: noi abbiamo Abramo per padre, perciò io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la Tua parola questa mattina. La Tua parola è una spada doppio taglio, Signore. E Ti chiediamo di tagliare in ognuno di noi, Signore, dividere quello che è carnale di quello che è spirituale. Signore, che Tu puoi farci comprendere anche cosa è il ravvedimento biblico, cos'è ravvedersi biblicamente, specialmente, Padre, per quelli che magari sono qui in chiesa da poco o la prima volta, che possono capire biblicamente cosa vuol dire convertirsi, cosa vuol dire nascere di nuovo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi qui in capitolo 3 siamo introdotti a questo personaggio, Giovanni Battista, che predicava nel deserto della Giudea. Cioè, Matteo non dà quasi niente dettagli riguardo chi è questo Giovanni Battista, ma sappiamo dal Vangelo di Luca che lui è cugino di Gesù, giusto? È parente di Gesù, la mamma viene a trovare Maria, voi conoscete la storia, giusto? E anche dalla nascita, non entrerò tanto nei dettagli di quello, ma anche dalla nascita di Giovanni, no, che era prima di quello di Gesù, e il tempo in cui il padre di Giovanni serviva nel Tempio, più o meno supponiamo che Gesù è nato in autunno, ok? Non il 25 dicembre, però noi che conosciamo Gesù lo celebriamo ogni giorno, amen? Quindi ogni mattina, grazie Gesù, celebriamo il tuo santo nome. Quindi per noi è un giorno tutto uguale. Quindi c'è questo Giovanni, e Giovanni ha un messaggio. E ha una missione. Vediamo la missione, versetto 3. Vi è una voce che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E quindi il profeta Isaia aveva profetizzato, anche Malachia, di Giovanni Battista, che prima del Messia ci sarebbe questo profeta. Infatti, anche se noi troviamo Giovanni Battista nel Nuovo Testamento, possiamo dire spiritualmente, teologicamente, lui sarebbe l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, no? Perché lui annuncia il venire del Messia, come anche gli altri profeti del Vecchio Testamento, però lui specificamente, gli altri profeti, ha detto: questo profeta, Giovanni Battista, cioè sarà proprio lì quando il Messia ci sarà. Cioè, lui preparare la strada, come anche in Italia, no? Cioè, anche Salomone dice: non c'è niente nuovo sotto il sole. Avete mai notato che prima dell'elezione qui in Italia, Cosa succede in ogni comune in Italia? Si riparano le strade, giusto? Tappano tutti quei buchi, no? Perché per 3 anni, 4 anni e mezzo, questo comune quando sistemeranno le strade? E quindi il sindaco, no, per preferire il nostro voto, tappa quel buco, finalmente il comune ha sistemato questa strada. Ed era l'usanza anche anticamente, quando un re doveva venire a visitare magari qualche città in mezzo a nulla, e magari le strade non erano mai mantenute, nessuno, no? E penso che sappiamo cosa vuol dire a volte qui in Italia, parte del nostro paese che sono un po' abbandonate. Allora questa strada veniva di nuovo tutto sistemato, tutto spianata, perché il re stava arrivando e quando lui veniva nel suo carretto la strada doveva essere bello, giusto? Senza buchi. E quindi questa chiamata, missione, possiamo dire di Giovanni Battista, era di preparare la strada per Gesù. Ok, questa era la sua missione. E in versetto 2 abbiamo il suo messaggio, era un messaggio molto breve ma molto importante. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Cioè letteralmente sta alla porta. Ravvedetevi. Allora, prima di parlare cosa è il ravvedimento biblicamente, voglio parlare cosa non è il ravvedimento. Il ravvedimento non è fare penitenza, ok? Bisogna chiarire, perché noi viviamo in un paese molto religioso, giusto? Di cui si parla molto di penitenza. Quando io dico la parola penitenza, cosa ti viene in mente? Sì, tipo riparare, no, riparare il danno che hai fatto, ripagare, giusto? Fare opere per ripagare per i tuoi peccati. Giusto o sbaglio? Questo almeno a me quando pentimento, no, mi pento, quindi vado, scalo la rocca di Cornuda in ginocchio 5 volte su e giù, faccio pentimento. E forse si spera che Dio poi mi perdonerà. Ok? Ma la parola ravvedimento non è per niente questo senso. La parola ravvedimento in greco è metanoite. Ok? Meta è la parola in questo contesto che significa cambio. Ok? Tipo noi metamorfosi, giusto? Metamorfosi cos'è? Cambi di forma, giusto? Quando il bruco diventa farfalla, fa metamorfosi, lui cambia forma. Invece metanoite, meta è cambio in questo contesto, perché meta in greco puoi dire anche insieme, ha diversi significati, ma in questo contesto vuol dire cambiare, ok? E noite viene dalla parola noie, mente, ok? Quindi metanoite, cambia mente. Cambia il tuo modo di pensare, cambia il modo di capire il mondo. Non è fare penitenze che tu cerchi di ripagare un debito. È un modo, cioè tu cambia il tuo modo di pensare. Altri hanno detto cambia direzione. Sì, anche quello, perché se tu cambi idea, cambi anche direzione della tua vita. Se tu capisci che questa è la strada sbagliata, allora tu metanoite, cambi mente, dice questo non mi porta nessun frutto buono, vado di qua, che è più fruttifero e più buono. E più o meno questo è il senso biblico della parola ravvedetevi, no? Di cambiare idea, o cambiare, come ho detto prima, cambiare direzione. È la prima parola nella predicazione di Giovanni Battista, e anche la prima parola nella predicazione di Gesù, Matteo 4, versetto 17. Da quel tempo Gesù comincia a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Quindi il messaggio è uguale a Giovanni Battista, giusto? Anche i discepoli, in Marco capitolo 6, versetto 12, così partite e predicavano che la gente si doveva ravvedere. E io non sono un esperto dell'etimologia delle parole italiano, però credo che anche vedere, cioè ravvedere, vedere in un nuovo modo, forse, non è rivedere, è ravvedimento, però forse nella radice c'è questo modo di vedere le cose in un'altra maniera, no? Che sarebbe più o meno come il greco. Anche dopo la resurrezione, quando Gesù camminava con i discepoli, in Luca capitolo 24, versetto 46, così sta scritto: e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutta la gente, cominciando da Gerusalemme. Anche la prima parola nel libro di Atti, Atti 2, versetto 36-38, questo è Pietro che sta predicando nel giorno di Pentecoste, no, quando lo Spirito Santo viene versato sui 120. In versetto 36, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che col Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore Cristo. Ora, essi udito queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro cosa risponde? Adesso... Allora Pietro disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Anche l'Apostolo Paolo, se volete guardare in Atti 26, quando lui sta testimoniando davanti il re Agrippa, versetto 19, cioè lui racconta un po' la sua vita da apostolo. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli in Damasco, poi a Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e ai gentili ho annunziato di ravvedersi e convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. E poi fra poco vedremo cosa sono queste opere degne di ravvedimento. Allora Pietro disse: allora ravvedetevi ciascuno... Ah, scusate, ho mischiato due versetti. Quindi Paolo qui davanti a Agrippa chiaramente dice: cioè in tutti i posti dove ho predicato, cominciando da Damasco fino a lei, cioè a voi re Agrippa, ho predicato il ravvedimento. No, questa chiamata da parte di Dio attraverso i suoi discepoli all'umanità di rivedere il loro modo di ragionare. No, ognuno di noi siamo nati, siamo cresciuti in una nostra famiglia con una certa cultura, un certo modo di vedere, di capire. Per dire, io prima di conoscere il Signore, se tu mi facevi il male, la mia moto di vita era di ripagarti due volte di più. Non era molto bravo io. Ma era il modo di vivere, era questa la filosofia. Tu mi fai male, ti faccio doppio io, te. Chiaramente non era biblico, era carnale. Ma io ero cresciuto in questo pensiero, questa cultura. E poi un giorno nella mia vita sono stato confrontato con il regno di Dio. E Dio mi chiedeva, ravvediti, Craig. Fino adesso tu hai veduto in un certo modo, hai ragionato in un certo modo, cosa ti ha portato? E io devo confessare, mi ha portato distruzione Dio, mi ha portato la rovina. E quindi ho dovuto ravvedere il mio modo di vivere e chi regnava sulla mia vita. Perché sicuramente io regnavo prima. Ed è anche per questo che sia Giovanni che Gesù che anche gli apostoli predicavano il ravvedimento, no, perché il regno di Dio era vicino. Allora, prima voglio darvi un esempio dalla Bibbia di un falso ravvedimento. Che cosa non è il ravvedimento biblico? Perché nel mondo loro pensano che questo è il ravvedimento. E si trova in Ebrei capitolo 12, versetto 14 a 17, dove ci viene presentato l'esempio di Esaù, il fratello di Giacobbe. Tutti conoscono questa storia? No? Esaù cosa ha venduto a Giacobbe? Il diritto della primogenitura, giusto? E ricorderete quando Esaù torna dai campi e Giacobbe è lì con la pentola sul fuoco, ehi fratello, ciao! No, all'autogrill di Giacobbe. E Esaù chiede, dammi un piatto di quei lenticchi che stai cucinando, e Giacobbe dice, dammi il diritto di primogenito tuo. E ricordate Esaù cosa disse? Cosa mi serve? Cosa mi serve questa primogenitura se muoio, no? Come che in un giorno stava già morendo di fame, no? Non stavo morendo, sicuramente c'è, perché quando vai a caccia cammini tantissimo, chi è mai andata, no? Cioè cammini dalla sera, dalla mattina fino alla sera, quindi sei stanchissimo, sei strafamato, ma non stai morendo di fame. Però Esaù non davo valore alle cose di Dio. Cioè lui dice, cos'è questa cosa di primogenito? Cioè questa benedizione di Dio. Io preferisco soddisfare i miei desideri carnali in questo momento. No? E più o meno è una figura del mondo in cui noi viviamo, no? Il mondo in cui viviamo deve soddisfare i tuoi desideri ora. Per questo hanno inventato carta di credito. Non che tu, perché i vecchi tempi come erano, fratelli, chi è vecchio come me? Anche se c'era una carta di credito anche quando era piccolo in America, in Italia no. Ma i vecchi tempi dovevi risparmiare, di mettere via denaro, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni. Quando avevi i soldi per comprare quella cosa, lo compravi. Io volevo una moto quando ero ragazzo, avevo 12 anni, e mio padre disse: tu vai a lavorare e tutto quello che guadagno io ti raddoppierò, no? Se tu guadagni $100 io ti darò un altro 100 e vedi cosa riesci a comprare, no? Però non c'era carta, andiamo a comprare subito, no? Come i ragazzi di oggi vogliono tutto, scarpe Nike, Jordan, Pippo, pa, solo io ho questo problema. No, c'è il bancomat, no? Il bancomat è tipo l'albero del denaro, no? Vai lì, sì, il denaro, esci dalla scatola, no? Cioè, ma noi che siamo vecchi sappiamo che non è così, giusto? Qualcuno ha sudato per riempire quella scatola. Invece, come Saul, viviamo in una cultura che vuole essere soddisfatto immediatamente. Tutti i suoi desideri carnali, poi in ogni sfera della vita. Macchine, lusso, sesso, cibo. Quando ero in ospedale per un mese, perché poi magari non ti accorgi quando sei libero, però quando sei in ospedale, in una stanza, io non potevo uscire da quella stanza per un mese, ero chiuso dentro una stanza. E io ho detto, mamma mia, ma 90% della pubblicità è per cibo. E vi dico, con il cibo dell'ospedale, c'è anche quel burger di McDonald's, sembrava una fiorentina. No, ti porta a questa follia mentale, no? Big Mac. Poi lo mangi, oh, Big Mac. Leggiamo qui in Ebrei 12 questa storia di Saul, versetto 14: procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia, e attraverso la quale molti vengono contaminati. E non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Quindi oggi nella nostra cultura, se uno piange e chiede scusa, perdonalo, no? Questo, però la Bibbia qui dice che non è un vero pentimento. Perché Esaù perché pentiva? Perché avevo ferito Dio, perché avevo sottovalutato il regno di Dio o la vita eterna? No, perché lui era dispiaciuto per le conseguenze. No. Quando tu vieni beccato a rubare e il giudice dice 6 mesi in gabbia, oh, mi pento, mi dispiace, non lo farò mai più. Perché non vuoi andare in galera. Ma questo non è un ravvedimento biblico, perché non hai cambiato il modo di pensare. Tu sei solo dispiaciuto per le conseguenze del tuo peccato. Invece nel mondo, e purtroppo anche alcuni di noi fratelli, noi pensiamo che questo è il ravvedimento, ma non lo è. Solo perché tu sei dispiaciuto per il tuo peccato, non vuol dire che è un ravvedimento che sarà gradito da Dio. Infatti sappiamo la storia, no? Dopo, quando Isaia stava per morire, lui chiama Esau, dice vai a fare caccia e poi ti benedirò. Nel frattempo la mamma dice guarda Giacobbe, mettiamo questi peli di capra su di te. Cioè Esau era veramente un uomo peloso, se sembrava una capra. Or Isaia veramente era un mezzo partito con le... Isacco. Era veramente cieco e anche la sensibilità delle mani era andata via. Perché lui toccava la pelle della capra e diceva, è Esau. Però la voce di Giacobbe, mi sembra, quindi l'udito andava ancora bene. Però lui ha dato la benedizione a Giacobbe, che era il volere di Dio, perché ricorderete che Dio ha profetizzato il giovane sarà prima del secondo, cioè del primo, o il secondo, scusa, sarà prima del primo. Quindi era il volere di Dio che Giacobbe ereditasse la primogenitura, era il suo piano. E quando Esau torna da suo padre, dopo Giacobbe, Isacco dice, ormai la benedizione è stata data. La benedizione non c'è più. E questa è un'importante lezione anche per noi questa mattina. Anche per chi è la prima volta in questa comunità, o magari stai frequentando da poco, o magari qualcuno che ci segue sull'internet. Cioè, quando il regno di Dio arriva a casa tua, quando il regno di Dio, il messaggio del Vangelo arriva ai tuoi orecchi, non pensare che sarà sempre lì per te. Perché arriverà il momento in cui la benedizione è già passata. Il regno di Dio era lì, vicino a te, e tu non l'hai accolto. Il regno di Dio era così vicino a te, tu avevi l'opportunità, era proprio fra le tue mani e tu hai preferito un piatto di lenticchie. Tu hai preferito quel film pornografico o quell'altra cosa, hai venduto la tua anima per una macchina nuova o per il tuo lavoro o per questo o per quello. E quindi essere pentito e dispiaciuto per il frutto del nostro peccato, errore, non è ravvedimento biblico. Abbiamo un esempio, se girate in Luca, capitolo 19, di nuovo un'altra storia che penso che tutti conosciamo, la storia di Zaccheo. Versetto 2, Luca 19, versetto 2, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani, ed era ricco, e cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era di piccola statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. E quando Gesù arriva in quel luogo, alzò gli occhi e li vide, e gli disse, Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano, dicendo, egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. E Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche costui è figlio di Abramo. perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Allora, questo restituire quattro volte, lui dice, se ho defraudato, sicuramente ha defraudato qualcuno. Forse lui ha detto sei perché erano talmente tanti che ha defraudato che non si ricordava tutti gli imbrogli che avevo fatto. Ma perché dovevo dare quattro volte, o perché lui ha dato quattro volte? Qualcuno sa? Esatto, era stabilito da Mosè nella legge che un ladro che rubava per esempio una pecora, infatti questo è l'esempio che ci viene dato, se uno ruba una pecora deve restaurare quattro pecore a chi è stato rubato per pareggiare i conti, diciamo. Ok? Però è mai una cosa obbligatoria della legge di Mosè di dare metà dei tuoi beni ai poveri? È nella legge di Dio. E in qualunque parte della Bibbia, Nuovo o Vecchio Testamento? No. E vedete, questa è la differenza fra ravvedimento e pentimento. Pentimento, mi pento perché ho sbagliato e adesso raccolgo il frutto del mio atto. Invece il ravvedimento è di rivedere il totale della mia vita. Gesù ha detto, Zaccheo, io so che tu hai fatto imbrogli, devi ripagare quattro volte e poi devi anche dare metà dei tuoi beni ai poveri. Cosa ha chiesto Gesù da lui? Il mangiare solo, no? Ha detto, vengo a casa tua a mangiare. Però Zaccheo, perché lo Spirito di Dio, cioè il regno di Dio, era entrato in casa sua. Giovanni cosa ha annunciato? Ravvedetevi perché il regno è vicino. Con Gesù era lì. Perché Gesù in persona era... Cioè, quando Giovanni ha detto il regno di Dio è vicino, perché il regno di Dio veniva nella persona di Gesù. Infatti anche Gesù, quando parlava con i discepoli, andate, guarite e dite che il regno di Dio è in mezzo a voi. Quindi anche ognuno di noi, se siamo figli di Dio, noi siamo portatori del regno di Dio. Dove andiamo noi? Lì c'è il regno di Dio. Zaccheo non ha dato metà ai poveri perché era obbligato da Dio. Lui poteva dare niente. Cioè nella legge loro davano veramente, davano la decima ogni anno per il Tempio, per i Leviti, per il sacerdozio, sotto la legge. E poi ogni terzo anno davano un altro 10%, quindi ogni terzo anno davano 20%. Quindi si potrebbe dire per 3 anni un terzo, no? Quindi 13,3%, però 3,3% all'anno era per i poveri, non era per il Tempio, non era per i Leviti. Quindi si può dire, secondo la legge, c'era ogni 3 anni questo decima per i poveri. C'era questo, ma non metà. È molto al di sopra di quello che Dio chiedeva. E perché Zaccheo ha dato metà ai poveri? Perché il regno di Dio era entrato nel suo cuore. E lui non... Cioè, perché secondo voi Zaccheo come era prima riguardo il denaro? Attaccatissimo, no? È uno di quei tipi, no? Ogni sera contava le monete, quanto ricchezza, oh, no? Sicuramente trattava i servi, li pagava pochi. Magari tu conosci qualcuno così. Invece il regno di Dio era venuto a casa sua e Zaccheo ha aperto la porta del suo cuore e ha detto: il regno di Dio, Gesù Cristo, viene dentro di me. E quindi Zaccheo aveva l'amore per tutti, dice: ma io ho tutta questa ricca, c'è la gente povera, perché devo tenere? E do metà a queste persone per darle da mangiare. Avete compreso? Cioè non li dava per guadagnare da Dio niente e non li dava per ripagare i suoi peccati. Potremmo dire il quattro volte a chi è stato dirubato, potremmo dire là che lui ubbidiva la legge in un certo modo di Mosè. Ma dare metà ai poveri era una cosa che lui ha fatto spontaneamente, non c'era né obbligo da Dio, né dalla sua parola, né dalla legge di Mosè, perché sua vita era trasformata, perché lui si era ravveduto. Zaccheo aveva capito che prima la mia vita era un egoista, era un furbo, era un ladro, ma adesso ho conosciuto Gesù. E voglio che Gesù è il Signore sulla mia vita. E Gesù ama i poveri, quindi io voglio sfamare i poveri. Gesù ama chi è profugo, chi è in difficoltà, quindi voglio aiutare chi è in difficoltà. È chiara la differenza? Perché di nuovo l'Italia è un paese molto religioso e noi pensiamo, leggiamo il ravvedimento, anche secondo me, anche se tu dici a una persona ravvediti, cioè loro pensano penitenza, perché c'è confusione. Ma non è penitenza. Come dicevo prima, quando il regno di Dio è vicino a noi, dobbiamo decidere se ricevere il regno di Dio o respingere il regno di Dio. In Luca capitolo 17, versetto 20 e 21, ora interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Allora qui Gesù non stava dicendo che il regno di Dio era dentro i farisei o i sadducei, che loro erano tipo figli di Dio. Quello che lui stava dicendo è che il regno di Dio non è una cosa esterna, ma è una cosa interiore, è una ricerca interiore. Non vedrai un esercito che viene marciando, imponendo il regno di Dio. No, quello verrà un giorno, quando Gesù sottometterà tutto il mondo, Satana, tutti i demoni. Però per ora il regno di Dio viene in questo mondo attraverso me e te. La gente possono vedere o gustare il regno di Dio attraverso la nostra vita, avere un piccolo assaggio di cosa è il regno di Dio. Vi ho raccontato con la famiglia nella chiesa tanti anni fa, che abitava verso Cognano nella campagna, e il loro vicino di casa, che poi perché andavo in giro nel trattore con 7 milioni di lira in tasca, è proprio una cosa di ma cosa sta facendo questo contadino. Comunque, chi non ha sentito la storia, questo contadino che era vicino a dei fratelli della chiesa ha perso nei campi una busta che aveva 7 milioni di lire dentro. Ah, E chi si ricorda la lira? Amata lira, torna a noi. Torna a noi. Perché abbiamo cambiato? Ci è convenuto? Mi sembra di no. Ma la cosa bella è che come loro vivevano proprio in mezzo ai campi, sai, questo classico borgo, no? Tipo di 10 case in mezzo ai campi. E queste famiglie credenti hanno comprato una delle case in questo borgo. Però fino a quel momento, sai, tutti i vicini, quelli, Gisei, vanno in capannone a pregare, chissà che cos'è, una setta, bla bla bla. E comunque una sera questo fratello ha portato il cane fuori a fare il suo giro, fare i suoi bisogni in mezzo ai campi, e guarda che si trova in mezzo al grano alto una busta con 7 milioni di lire dentro. No? E cosa ha detto il fratello? Alleluia, Dio vede e provvede. No, non ha detto così. Anche perché la busta era l'azienda, perché il suo vicino di casa là aveva delle vigne, no? Era un'azienda vinicola, si dice? E quindi c'era il timbro, c'era la cosa, la busta era stampata con la cosa dell'azienda. Quindi il nostro fratello ha detto: questi sono i soldi di mio vicino. Quindi lui, quando è tornato col cane, andò a bussare alla porta di questo vicino di casa e ha dato la busta e ha detto: penso che lei ha perso questo. E potete immaginare questo vicino di casa come è rimasto. E quindi la parola è sparsa nel borgo, ma anche nel tutto il comune, quello che ha fatto questo fratello. Qualcuno avrà detto che è un pazzo, sicuramente, però la maggior parte ha detto: lui è un vero credente. Perché tutti sapevano che questo fratello poteva metterli in tasca, fare zitto zitto, e nessuno avrebbe mai saputo, eccetto chi? E questo è il problema, fratelli, noi non possiamo... possiamo fare niente, no? Perché poi lo Spirito Santo, boom, no? No, Craig, non lo puoi fare, giustamente. Meno male. Amen, grazie a Dio. Poi, se si sono convertiti questi vicini o no, non lo so, il Signore sa. Ma il regno di Dio era lì in mezzo a loro. Il regno di Dio è venuto un giorno a bussare alla loro casa. Perché questi, anche questo contadino, lui ha detto: cioè, io devo pagare tipo le cambiale. Lui andava in fallimento se non trovava quei soldi. Devo dichiarare bancarotta. E quindi lui, da quel giorno in poi, lui baciava la terra dove camminavano questi fratelli. Perché gli hanno salvato la vita, in un certo senso, si può dire. Perché anche lui si rendeva conto. Tu potevi anche non dire niente a nessuno. Lui l'ha detto al fratello. Che lui ha detto a molte persone, avrebbe solo messo in tasca quei soldi. Invece tu non l'hai fatto. Ed è questo che noi siamo chiamati, fratelli, di essere soprannaturale. Che la gente guarda noi e dice: ma chi sei? Da quale pianeta proviene? E possiamo dire: dal regno dei cieli. Io sono un ambasciatore del regno di Dio. E vi supplico, come dice Paolo in 2 Corinzi 5, no? Fate pace con Dio. Fate pace con Dio. Oggi. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi il regno di Dio è vicino a alcuno di voi questa mattina, in questa sala. Lo Spirito Santo ti sta chiamando e tirando e tu devi rispondere. Non deve fare come Esaù e aspettare finché è troppo tardi. Deve rispondere come Zaccheo, che ha aperto il suo cuore a Cristo. E noi, perché sappiamo che era un vero ravvedimento? Perché sappiamo che Zaccheo sarà in cielo con noi? Perché Gesù ha detto, no, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché il regno di Dio era venuto in casa sua e Zaccheo ha aperto il suo cuore al regno di Dio. Lui ragionava in un modo e poi si è ravveduto e ha cambiato modo di pensare. E ha capito che adesso devo sapere il pensiero di Dio. Devo conoscere la parola di Dio. Qual è il volere di Dio? Quali sono i pensieri di Dio?